Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi, Dio volendo, dopo 4 anni e mezzo, dicembre, cos'era, 2021, abbiamo iniziato con il primo sermone sull'Evangelo di Giovanni. 4 anni e mezzo, con varie pause, ma Dio volendo arriviamo all'ultimo pezzo oggi e Giovanni conclude questo Evangelo con un brano, un avvenimento che dà speranza. Grazie a Dio. Che ricco è questo Evangelo. Che ricco. Abbiamo visto molto di Gesù Cristo in questi 4 anni e mezzo in questo Evangelo. Abbiamo visto molto del suo cuore. Abbiamo visto la sua piena divinità, la sua potenza, la sua saggezza. Abbiamo visto Gesù come buon pastore. Negli ultimi capitoli abbiamo visto il suo sacrificio per noi, che ha pagato il debito per i nostri peccati. Abbiamo visto Gesù risorto, che dà il mandato affinché altri possano sentire di Lui. E noi abbiamo ricevuto il messaggio, e anche noi abbiamo questo mandato di essere testimoni di Gesù. E adesso arriviamo all'ultimo brano, nell'ultimo capitolo, capitolo 21 di Giovanni, dove Gesù ristabilisce Pietro, perdona e ristabilisce Pietro nel ministero. Perché se ricordate, all'ultima cena, la notte in cui Gesù fu arrestato, Gesù aveva avvertito i discepoli che lo avrebbero abbandonato. E Pietro, con grande orgoglio, contraddice Gesù in faccia. Questo è incredibile. Contraddice Gesù. Anche se gli altri ti abbandonano, io mai. Io sono meglio di tutti gli altri. Tu sbagli, Gesù, io non ti abbandonerò. E Gesù, no, addirittura Pietro, tu mi rinnegherai questa sera. 3 volte. Mai, contraddice Gesù. Che orgoglio. Che orgoglio. Io voglio leggere di quello in Matteo 26. Leggo di quei parole. Notate l'orgoglio abominevole di Pietro. Però pensiamo a noi stessi. Allora Gesù disse loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia. Perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno dispersi. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Allora Pietro, rispondendo, gli disse, quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli disse, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Gesù avverta Pietro in modo chiaro, ma Pietro risponde con orgoglio, innalzandosi sopra gli altri, proprio dicendo a Gesù, non sarà come dici tu. Quanto è terribile contraddire quello che ci dice Gesù. Quanto è abominevole questo peccato. Ma non è che possiamo vedere questo in noi stessi? Quanto è terribile quando Dio, che è fedele, ci dichiara, Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, le nostre forze, e noi diciamo, è troppo! Stiamo chiamando Dio bugiardo. altro che Pietro. Siamo noi contraddicendo Dio. Non è come dici tu. Tu dici che sei fedele. Non sei fedele. Questa prova è troppo. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Dove è Dio? Quindi quando leggiamo di Pietro, non dobbiamo solo guardare Pietro. Dobbiamo vedere che Pietro rispecchia noi. Ho peccato troppo! Se confessiamo i nostri peccati, egli, Dio, è fedele e giusto? Non posso essere perdonato. Non è che anche noi abbiamo contraddetto Dio? E quindi mentre leggiamo di questo avvenimento, voglio capire che riguarda noi. Riguarda noi. Non ce la faccio! Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Noi siamo Pietro. Noi siamo Pietro. Abbiamo alzato il pugno contro Dio dicendo che quello che dice non è così. Ma quello che vediamo Gesù fare con Pietro, per grazia fa con noi. Vediamo in questo brano, vedremo che Dio, Cristo è Dio, umilia Pietro, perché l'unico modo di stare vicino a Dio è di essere umili. Dio è vicino agli umili. Se voglio nascondere il mio peccato, non voglio dirlo davanti agli altri, voglio essere non voglio umiliarmi. Va bene, ma ricordati che sarai lontano da Dio. Dio è vicino agli umili. E Gesù rinfaccia Pietro del suo peccato davanti agli altri. Perché Gesù, pieno di amore per Pietro, voleva benedire Pietro nel perdono e nel rimettere Pietro al servizio. Ma Pietro doveva vedere il suo peccato a fondo. Io prego che possiamo capire il cuore di Dio per noi quando ci mostri il nostro peccato. Quindi troviamo Giovanni 21. Abbiamo visto la prima parte del capitolo, i 7 dei discepoli sono sul lago di Galilea, Tiberiade, pescando, non avevano preso nulla. Nella mattina arriva Gesù che non riconoscono che è lui alla riva e grida loro di gettare la rete dall'altra parte, dalla destra, dalla barca. Stavano venendo già dentro perché avevano pescato tutta la notte senza nulla. Ubbidiscono e c'è una raccolta di pesci così grande che non riuscivano a metterli nella barca. Hanno capito questo miracolo, hanno capito quello è Gesù. Arrivano alla riva e Gesù aveva già preparato una colazione per loro. Però portate anche dei vostri pesci, non avevo bisogno. Ma con quello mostrava, ho la mia opera e vi do il privilegio di partecipare anche se non ho bisogno di voi. Che onore che abbiamo anche noi. Adesso arriviamo alla fine della colazione. E Gesù si rivolge a Pietro per farlo vedere il suo peccato, per portarlo a pieno ravvedimento, per metterlo di nuovo al servizio. Che privilegio. Leggo Giovanni 21, versetto 15. Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Davanti agli altri, Gesù gli chiede, Simone di Giona, mi ami di tu più di costoro? Come avevi detto quella sera Anche se tutti ti abbandonassero, io no. Io ti amo più di loro. Quindi Gesù, mi ami più di loro? È vero, Pietro? Mi ami più di loro? Proprio rinfacciando. E vi garantisco, tutti ricordavano benissimo le parole di Pietro quella sera. Gesù sta rinfacciando pubblicamente Pietro con il suo peccato. Perché Pietro aveva peccato pubblicamente con suo orgoglio. E non c'era nessuna via di possibile perdono se non pubblicamente di essere umiliato. Perché se avesse voluto dire Gesù parliamo da parte, avrebbe mostrato che non era ancora umile. Voleva ancora coccolare l'orgoglio. Non c'è perdono per chi vuole coccolare il proprio orgoglio. Anche un po'. L'amore di Gesù. Mi ami più di costoro? Avevi detto? Lo avevi detto quella sera con forza? È vero quello che avevi detto? Pietro, che questo è umiltà, non risponde alla domanda. Sì, signore, no, non evita di rispondere che era ammettere pubblicamente no. Si rivolge alla grazia e alla compassione di Gesù. Tu lo sai che io ti amo. Tu conosci il mio cuore. Io non mi vanto mai più davanti a te. Non ti dico, ah sì, io ti amo. Io non dico quello. Mio amore è troppo debole per me di dire quello. Quindi questo è un modo estremamente umile. Lui non dice, non evitando, non dice, sì, ti amo, no. Lui dice, certo, Signore, tu lo sai che io ti amo, tu conosci il mio cuore, tu conosci il mio amore debole, imperfetto, che avevo perfino detto quello. Questo è umiliazione. Pietro si sta umiliando. Sta ammettendo in modo chiaro, è chiaro, che sta dicendo non ti amo più degli altri. La sua risposta, quello è chiaro nella sua risposta. E poi incredibilmente, Gesù mette Pietro di nuovo al suo servizio, dichiarando lui, pasci i miei agnelli. Che ruolo importante di uno che aveva peccato così tanto. Pascere, una parola parlando di agnelli, di pecore, una parola dare una cura completa, li porti fuori, li proteggi dal male, li fai trovare acqua, cibo, proteggi dai lupi, dai orsi, curi quelli che sono ferite. Pascere. I miei agnelli, non sono i tuoi agnelli, sono i miei agnelli, li ho comprato a caro prezzo, sono preziosi per me, ognuno di loro. Quindi ti metto a servizio di curare i miei agnelli. Cosa ha fatto Gesù qui? Ha rinfacciato in modo forte. Davanti a tutti, a Pietro il suo peccato, per renderlo umile, per metterlo a servizio. Andiamo avanti, versetto 16, perché Gesù ripete la domanda di prima, ma questa volta ad un livello più basso. Togli via la parte più di costoro, perché Pietro era già ravveduto. Solo chiede se lo ama. Così mette in chiaro, ok, abbiamo stabilito che tu non mi ami più degli altri. Mi ami? Anche questo. Gesù sta mettendo il suo peccato in chiaro davanti a tutti. Vuoi essere usato da Dio? Devi diventare più umile di quanto sei. Leggo versetto 16. Gli chiesi di nuovo, una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che io ti amo. Gesù gli disse, abbi cura delle mie pecore. La domanda già rende chiaro, vedi, Pietro, tu non mi ami come gli altri. Ma mi ami? Mi ami? E Pietro, umiliato e accettando l'umiliazione, certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Tu conosci il mio cuore. Non mi presento davanti a te mai più con un cuore, sì, certo, ti amo. Tu conosci il mio cuore. Pienamente umiliato. Pienamente umiliato. Non devo convincerti di nulla. Non devo farti vedere quanto ti amo. Io, per merito mio, sono un disastro. Mi aggrappo alla tua misericordia. Tu conosci il mio cuore. E Gesù dice, effettivamente, questo è il cuore che desidero. Allora abbi cura delle mie pecore. Che incarico importante. Sono le mie pecore. Sono preziosi a me. Ho dato la mia vita per ciascuno di loro. Pietro, tu che hai peccato così tanto, ti perdono così tanto, completamente, che ti metto al servizio di curare le mie pecore. Abbi cura di loro. Non appartengono a te. Appartengono a me. Quindi, mi raccomando, curale bene. Perché deve rispondere a me per come curi le mie pecore. E questo è vero per ognuno di noi. Quella parola cura, di nuovo, è una parola molto ampia, molto larga, che spiega una cura totale. Non è buttare un po' di cibo lì, poi andare a fare le mie cose e convivere con le pecore. Giorno e notte subire caldo, freddo, pioggia, combattere orsi, lupi, camminare lunghi, tanti, tanti chilometri per cercare il pascolo giusto. Quindi cura le mie pecore. A volte portando sulle spalle un agnello debole. Cura le mie pecore. Cura le mie pecore. Che missione importante. Non c'è nulla paragonabile. Pietro stava diventando sempre più umile, vedendo sempre più quanto avevo peccato, ma Gesù non aveva completato la sua opera in lui. Quindi chiede ancora una volta a Pietro se lo ama. Questo porta Pietro a umiliarsi completamente. Leggo 17. Gli chiese per la terza volta, Simone di Giona, mi ami tu? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto, mi ami tu? E gli rispose, Signore, tu sai ogni cosa. Tu sai che io ti amo. Gesù gli disse, pasci le mie pecore. Gesù vuole arrivare al fondo del cuore di Pietro. Ma ho già chiesto perdono. Non hai visto a fondo il tuo peccato. Hai chiesto perdono. Ma ancora c'è qualche briciola di orgoglio in te. Quindi devo batterti giù e chiederti ancora un'altra volta. E vediamo il vero ravvedimento di Pietro. Perché dice, si rattristò che per la terza volta gli avessi chiesto, mi ami tu? Questo è la tristezza di Dio. Secondo Corinzi 7, c'è la tristezza del mondo che porta alla morte, c'è la tristezza di Dio che porta al vero ravvedimento. Questa è la tristezza di Dio. Pietro era totalmente umiliato, e Gesù cosa fa? Nonostante i suoi peccati abominevoli. E quando quella sera, abbiamo letto in Matteo 26, Gesù aveva detto a tutti, mi sarete scandalizzati, mi abbandonerete, io no. E Gesù, no Pietro, perfino tu mi rinnegherai, no! Nonostante la gravità del suo peccato, Gesù lo perdona completamente. E questo vale per noi. E lo mette a servizio. Questa volta usa la stessa parola di prima, pasci le mie agnelli, qui pasci le mie pecore. Che privilegio! Che privilegio che Gesù permette a Pietro di vivere per la sua gloria. Gesù ci cura perfettamente. E quando tu hai detto, perché questa prova, come se fosse la prova sbagliata, faceva parte della cura perfetta di Dio per te. Quando tu hai gridato, dove sei? Implicando che Dio avesse abbandonato, Dio era lì con te. Perché non abbandona mai. E Dio ci cura perfettamente e si serve di persone. Persone come Pietro. Persone come me, persone come te, perché abbiamo tutti quanti ricevuto la manifestazione dello Spirito, 1 Corinzi 12:7, per l'utile comune. Abbiamo tutti quanti ricevuto doni spirituali da mettere a servire gli altri, per curare le pecore di Gesù Cristo. Tre volte Gesù aiuta Pietro a vedere a fondo il suo peccato e tre volte mostra pieno perdono, incaricando Pietro a curare le sue pecore. E ogni volta dice le mie pecore, i miei agnelli. Allora, voglio fermarci. Voglio riflettere. Pietro aveva peccato gravemente, più di tutti gli apostoli. Giuda era un falso credente. Pietro aveva peccato più di tutti gli altri apostoli, più di tutti. Suo orgoglio, la sua durezza davanti a Gesù era peggio di tutti. Eppure, umanamente non meritava di essere mai perdonato, ma Gesù lo perdona pienamente. Al punto di rimettere al servizio. I peccati di Pietro erano mega grandi, ma la grazia nel perdono era ancora più grande. Conosciamo Romani 5:20? Ora la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Io prego che ognuno di noi resterà meravigliato del perdono che noi abbiamo. Non che ci dica, oh, Gesù mi perdona, posso ancora peccare. Tu non sei salvato se tu pensi così. Tu ti stai accumulando se tu pensi così. Così dice in Romani 2. Un tesoro di ira. Se tu vedi la grazia di Dio, in modo che, sì, dovrei umiliarmi, ma comunque Dio mi perdonerà, tu non hai conosciuto ancora la salvezza. Ma un vero credente che arriva a dire ho peccato troppo, non hai conosciuto ancora la profondità della grazia di Dio. Dove il peccato abbonda, la grazia nel perdono sovrabbondona. Ok, possiamo imparare questo da questo esempio. Allora, a questo punto Gesù spiega a Pietro il modo che dovrà seguire Gesù. Seguire Gesù, Gesù dirà a lui, seguimi fra un attimo, seguire Gesù vuol dire abbandonare la propria volontà per seguire la volontà di Dio. Seguire Gesù porterà a sofferenze, porterà a persecuzioni, a volte porterà perfino alla morte fisica. Voglio leggere versetti 18 e 19 per sentire come Gesù prepara Pietro per quello che Pietro affronterà nella sua vita dopo di questo. Leggo 18. In verità ti dico che quando eri giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti conderà là dove tu non vorresti. Ora disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo gli disse, seguimi. Gesù dichiara a Pietro, e Pietro capisce, è chiaro dal brano, che Pietro sarà ucciso, fisicamente ucciso per la sua fede. La vita cristiana è l'unica vita benedetta. La vita cristiana è l'unica vita benedetta. Un uomo che guadagna tanti soldi e fa tutto quello che vuole, non è benedetto. Non è benedetto, è maledetto. Il ricco, e Lazzaro, il ricco, aveva grandi ricchezze, faceva tutto quello che voleva e quando si trovava nel tormento, avrebbe fatto tutto per poter avere una goccia di acqua e non poteva. E ha implorato Abramo, manda Lazzaro ai miei fratelli, 5 fratelli che non vengono qua. Anche loro sono ricchissimi come me. Anche loro hanno una bella vita, ma è così terribile che non vale nulla. Un uomo ricco non è benedetto. Una persona stimata non è benedetta. Una donna che tutti pensano che sia bella non è benedetta. Solo chi ha la vita eterna e vive per la gloria di Dio è benedetta, ma la vita benedetta porta a sofferenze, afflizioni e tribolazioni in questa vita. E per Pietro portava la morte. Leggo 2 Timoteo 3:12, leggo io. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. E ogni vero credente vuole vivere piamente in Gesù Cristo. Atti 14, 21-22. Paolo sta avvertendo i nuovi credenti, leggo, e dopo aver evangelizzato quelle città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli, esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. La vita cristiana comprende molte afflizioni. Non c'è altra via. Attenzione, ma io non voglio afflizioni. Oh, preferisce le afflizioni per tutta l'eternità nel lago di fuoco? Preferisci tormento giorno e notte nei secoli dei secoli dove non c'è nessun goccia di sollievo? Preferisci quello che una vita con afflizioni? Afflizioni che non sono paragonabili alla gloria che ci aspetta? Romani 8, 16, 17. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere con Lui glorificati. E Paolo va avanti che le sofferenze non sono da eguagliarsi alla gloria che arriverà. Non sono da eguagliarsi alle glorie. In 2 Corinzi 4, 16-18, quando dice queste brevi afflizioni non sono paragonabili all'eterno peso di gloria. Le afflizioni di questa vita non sono minimamente paragonabili alle glorie che avremo nell'eternità con Cristo. E questo anche se le afflizioni di questa vita portano alla morte fisica, come Pietro. E notate una cosa. Gesù dichiara a Pietro che sarebbe morto come martirio e dichiara che questo avrebbe glorificato Dio. L'unica cosa che importa nelle nostre vite è che possiamo con le nostre vite glorificare Dio. Questo è quello che conta. Non importa che abbiamo una vita facile o difficile. Non importa che abbiamo buona salute o brutta salute. Non importa che le persone ci vedono bene o ci vedono male. Importa che riusciamo a vivere per la gloria di Dio. Quello dà valore alla vita. Quello dà valore che dura alla vita. E quando noi riconosciamo che tutte le sofferenze e tutte le persecuzioni e anche la morte fisica non possono separarci dall'amore di Dio per noi in Cristo, possiamo avere gioia. Vi leggo Romani 8, 35 e 39. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi. Come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto? Per amor tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Quello che importa non sono le belle cose di questa vita che saranno tutte dimenticate. Non è che le persone ci vedono bene, che non importa nulla, è che noi siamo amati da Dio in Cristo Gesù e possiamo vivere per la sua gloria. E grazie a Dio, nessuna afflizione, prova, persecuzione può separarci da quell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. E era un privilegio immenso per Pietro di sapere che Gesù lo perdonava completamente al punto di rimetterlo nel servizio con l'incarico di curare le pecore di Gesù Cristo per essere ucciso per quello. Ma con quello avrebbe glorificato Dio. Questo è glorificare Dio, dare la tua vita totalmente a servire Dio nel ruolo che Dio ti ha dato. Può essere una mamma, padre, può essere qualunque cosa dove Dio... Tu vivi, fai tutto per la gloria di Dio in Gesù Cristo. E Gesù conclude questo annuncio a Pietro: tu seguimi, cura le mie pecore e sarai messo alla morte per questo, ma tu seguimi. E Gesù dice solo a Pietro: seguimi. Solo a Pietro? No, no. Ogni vero credente è chiamato a seguire Gesù. Gesù dichiara, Giovanni 10, 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Le vere pecore seguono Gesù. Quando Gesù chiama le persone a sé per essere salvate, proprio usa la parola seguitemi, seguimi. Leggo in Marco 8, 34, poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro, Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. L'unico modo di avere Gesù Cristo è di rinnegare te stesso. Seguire Gesù vuol dire arrenderti, cancella la tua volontà per abbracciare la volontà di Dio per te. Ma non è una vita pesante, è l'unica vita benedetta. È l'unica vita benedetta. Dobbiamo seguire Gesù. Ogni vero credente segue Gesù. Ma cadiamo, sì? E se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e anche da purificarci. Ma ho peccato troppe volte! No, Dio comanda a noi di perdonare 7 volte 70 un fratello nello stesso giorno. Non vuoi che Dio superi quello? Grazie a Dio. Allora, sappiamo dal resto del Nuovo Testamento che Pietro ha seguito Gesù fedelmente. Dalla storia sappiamo che è stato messo alla morte, è stato usato grandemente da Dio per promuovere il regno di Dio. Però in quel momento Pietro cade ancora, pecca ancora, pecca. Era veramente ravveduto, ma sentendo che dovrà morire, lui pecca, perché vuole sapere, ma cosa succederà a Giovanni? Ricordiamo che Pietro e Giovanni erano molto legati. Nonostante che entrambi avevano un fratello apostolo, erano loro due sempre insieme. Loro due corrono alla tomba, loro due in atti vanno nel tempio, vengono arrestati, predicano Giovanni e Pietro. E così Pietro, sentendo della sua chiamata di seguire Gesù, di pascere le pecore, di morire per Gesù, e ma di lui? E questo era peccato. Vedremo. Leggo 20:21. Or Pietro, voltatosi, vide che li seguiva il discepolo che Gesù amava, quello che durante la cena si era anche posto sul petto di Gesù e aveva detto: Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo, Pietro disse a Gesù: Signore, è di costui che ne sarà. Pietro è curioso, almeno è curioso. Oppure si stava confrontando. Ricordate il suo peccato di voler vedersi meglio? Anche se gli altri ti abbandonano, io no. Allora io morirò per te e lui? Io morirò per te e lui? Che sia solo curiosità o sia un confronto, non andava bene chiedere. Non doveva chiedere, infatti Gesù lo riprende abbastanza duramente. Leggo il versetto 22. Gesù gli rispose: se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Questo è un forte rimprovero. Questo è un forte rimprovero. Non dovevi nemmeno chiedere. Io ti ho appena detto che tu dovevi curare le mie pecore e morire per me e di seguirmi. E invece di concentrare su quello che ho dato a te da fare, vuoi sapere di lui, cosa farò con lui. Tu devi morire per me. Se io voglio che lui rimanga in vita finché io torno, che ti importa? Che ti importa? Non sono affari tuoi. Non preoccuparti di quello che io farò nella vita di altri. Tu seguimi. Concentra su quello che do a te da fare. E questo è un rimprovero per noi. Questo è un forte rimprovero per noi. Gesù chiama ciascuno di seguirlo. Non di dire, ma lui? Ad uno Dio dà buona salute, ad un altro problemi di salute per anni, anni, anni. Ad uno dà una vita relativamente facile, ad un altro una vita mega pesante. Ad uno dà pochi doni spirituali da usare tutti per il Signore. Ad un altro ne dà di più da usare tutti per il Signore. Ad uno permette poche persecuzioni, ad un altro tante persecuzioni. Ad uno un lavoro relativamente facile, ad un altro un lavoro mega pesante. E così via. Ed è un peccato confrontarci con gli altri. Allora io ho questa prova e lui quale prova avrà? Non dobbiamo fare quella domanda. Gesù lo riproverà. Che ti importa quello che farò con lui? Tu seguimi. Ti ho appena detto di seguirmi. Non devo preoccuparti degli altri. Sono io il Signore. Ci penso io a quello che voglio fare con gli altri. Io farò che tu devi morire per me. Forse potrei dire che lui deve vivere per sempre finché non torno. Non sono affari tuoi. Concentra su quello che io do a te da fare. Avete capito il messaggio qui? Avete capito? Avete visto il peccato di pensare, ma le mie prove sono più pesanti di quelli di loro. Avete mai peccato così? Pensando, ma loro ricevono più di me, sono più innalzati di me, sono più amati di me, hanno più doni di me, sono più bravi di me. Avete mai avuto nel tuo cuore lo spirito di confrontarsi? Questo è peccato. Gesù è molto forte con Pietro. Oh, che possiamo imparare da questo, a non confrontarci, ma ad essere fedeli con quello che Dio ha dato a noi. Dio dà a ciascuno, lo Spirito Santo dà i doni come Egli vuole. Mette nel corpo ogni parte, ogni membro come Egli vuole. E Lui sa cosa fare. Camminiamo umilmente. Abbiamo detto all'inizio, Dio è vicino a chi? Agli umili. Tu a me hai dato questo, hai dato una vita pesantissima. Dal mio punto di vista, tu non sai le sofferenze degli altri. Tu non sai le sofferenze degli altri. E di solito chi dice, ma i miei problemi, è così focalizzato su se stesso che non si rende minimamente conto di quanto gli altri hanno prove pesanti. È troppo orgoglioso. E questo è un grave peccato. E prego che possiamo umiliarci e se abbiamo vissuto così, confessarlo. Signore, perdonami. Fai tutto quello che vuoi con la mia vita e con la vita degli altri. Io voglio solo guardare a te ed essere fedele con quello che tu dai a me da fare, nella via che tu hai dato a me. Nel versetto 23 vediamo un peccato che purtroppo spesso abbiamo noi, un brutto peccato. Quello di presumere quello che in realtà non è stato detto. Questo peccato è molto brutto e crea tanti danni. Leggo il versetto 23. Si sparse allora la voce tra i fratelli che quel discepolo non sarebbe morto. Ma Gesù non aveva detto a Pietro che egli non sarebbe morto, ma se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? I fratelli, i discepoli lì presenti, cominciarono a dire che Giovanni non sarebbe morto fino al ritorno di Gesù. Stavano mentendo. Gesù non aveva detto quello. Gesù non aveva detto che Giovanni non sarebbe morto fino al suo ritorno. Aveva detto, se io voglio che egli rimanga finché io venga, che te ne importa. Non ha detto che sarebbe rimasto. I discepoli prendevano quel commento ipotetico come se fosse una dichiarazione, ma non lo era. E perciò, per loro di cominciare a spargere la voce che Giovanni non sarebbe morto, era mentire. Non stavano dichiarando fedelmente quello che Gesù aveva detto. Stavano girando le parole di Gesù, dando una loro interpretazione. Questo non è parlare con verità. Quando qualcuno dice qualcosa e noi non diciamo quello che hanno detto, ma la nostra interpretazione di quello che hanno detto, quanto facilmente arriviamo a mentire. Egli ha detto, tu hai detto, lei ha detto, no, ha detto qualcosa che per te sembrava di indicare quello, ma non ha detto quello. E quante volte quando ci sono scontri, ma tu hai detto, quando la persona non aveva detto. Tu hai interpretato una frase in modo tuo. E quindi Giovanni, guidato dallo Spirito Santo, mette dentro questo per mostrare quanto è importante pesare bene le nostre parole per parlare con verità. A questo punto Giovanni ha concluso l'Evangelo e prima di finire si identifica come l'autore. Allora, nei vari Evangeli, dove qui dice Pietro e il discepolo che Gesù amava correvano alla tomba, e mi pare che sia Matteo dice Pietro e Giovanni correvano alla tomba, allora sappiamo che Giovanni è il discepolo che Gesù amava. E qui Giovanni dichiara quel discepolo, quello che Gesù amava, è chi ha scritto questo Evangelo. Leggo 24. Questo è il discepolo che rende testimonianze di queste cose e che ha scritto queste cose. E noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Sappiamo perciò, proprio da quello che dice qui, che è stato Giovanni che ha scritto questo Evangelo. Sappiamo con certezza. E sappiamo che la sua testimonianza, grazie a Dio, è verace. Come sappiamo quello? Allora, uno, perché era un apostolo di Gesù, un testimone oculare. Numero due, Gesù aveva detto agli apostoli che avrebbe mandato lo Spirito Santo per ricordare loro quello che aveva detto, in modo che potevano ricordare in modo preciso, con aiuto divino. Vi leggo quello in Giovanni 14, 25 e 26. Gesù sta parlando con i discepoli, gli apostoli, e dice: vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Gesù dice, io vi ho insegnato, ma umanamente sarebbe possibile per voi di dimenticare. Allora, Dio Padre vi manderà lo Spirito Santo che vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Questo è un miracolo. Ecco perché sappiamo che le parole nelle scritture sono precise. Io non mi ricordo una conversazione della settimana scorsa dettagliatamente, figuriamoci dopo anni, ma non è che loro avevano ottime memorie. Lo Spirito Santo ha ricordato loro tutto quello che Gesù aveva detto. E quindi sappiamo che la testimonianza di Giovanni e gli altri è verace. Possiamo fidarci totalmente di quello che troviamo nella Bibbia, che in secondo Timoteo leggiamo tutte le scritture sono divinamente ispirate. Giovanni conclude questo Evangelo parlando della grandezza di Gesù Cristo. Leggo versetto 25. Ora vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece, che se fossero scritte ad uno, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che se ne scriverebbero. Amen. In questo Evangelo abbiamo letto tanto delle parole di Gesù, ma Giovanni, che era con Gesù per 3 anni, era quell'intimo discepolo che era sempre con Gesù, dicevo, guarda, ora, vi sono ancora molte altre cose che Gesù fece, che se fossero scritte uno ad uno, io penso che non basterebbe il mondo intero a contenere i libri che se ne scriverebbero. Giovanni dice, avete sentito solo poche cose, ma alla fine di 20 abbiamo letto, vi ho scritto queste cose affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo che abbiate vita nel suo nome. E quindi Dio ha guidato Giovanni che cosa scrivere. Non ha scritto tutto, non sarebbe possibile. Ha scritto tutto quello che serviva per farci avere fede che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo nel suo nome di avere la vera vita eterna. E perciò concludiamo questo Evangelo che serve per farci conoscere Gesù Cristo. Questo Evangelo è scritto per farci conoscere Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio. In questo, l'ultimo brano, che incoraggiamento per me, dove vediamo Gesù pronto a perdonare Pietro, nonostante la grandezza del suo peccato. E Gesù è pronto a perdonare noi, nonostante la grandezza del nostro peccato, ma per perdonarci, ci rinfaccia con il nostro peccato. Spesso ci manda persone, come reagisci tu quando Dio ti manda qualcuno che ti parla del tuo peccato? Cosa dicono i proverbi di questo? Riprende lo stolto e ti odierà, riprende il saggio e ti ringrazierà. Che grazia quando Dio ci fa vedere il nostro peccato, perché vuol dire Dio vuole perdonarci. Quindi Dio deve umiliarci quando pecchiamo per rimetterci al suo servizio. Abbiamo tutti doni spirituali da mettere a servire gli uni gli altri per le edificazioni del corpo. Ma io ho peccato troppo! Troppo? Dove il peccato abbonda? La grazia cosa fa? Cosa fa? Il peccato è terribile. Dobbiamo riconoscere che i nostri peccati sono terribili. Ma per quanto è terribile il peccato, la grazia di Dio nel perdono è ancora più grande. Il sacrificio di Cristo vale più di quanto il nostro peccato è terribile. Ecco perché Dio ci mostra il peccato. Potrebbe non mostrarci. Ci lascia nel peccato per solo condannarci al giorno di giudizio. No, ci mostra il nostro peccato. Perché ama perdonare. Dobbiamo umiliarci. Dobbiamo fidarci della via che Dio darà a noi, che sarà diverso di quello che dà ad ogni altro credente. Ma non dobbiamo confrontarci. E di lui? Ma perché quella persona ha un lavoro più facile del mio? Perché lei ha una salute migliore del mio? Perché loro hanno meno problemi di me? Perché loro hanno più soldi di me? Non dobbiamo mai confrontarci. Dio dà a ciascuno quello che è giusto. Confidiamo in Dio. Seguiamo il nostro buon pastore. Stiamo in guardia a come parliamo. Non diciamo, ma ha detto così quando non ha detto così. Vogliamo essere precisi con le parole e non prendere cose alla buona e dire cose che in realtà non sono vere. Siamo tutti chiamati a seguire Gesù, a usare i nostri doni per curare le pecore di Gesù. Siamo chiamati ad umiliarci ogni volta che pecchiamo. E Dio ama perdonare. Questo è il messaggio di quest'ultimo brano. Il nostro Signore è alla destra del Padre per noi. Prega per noi, intercede per noi, gestisce tutte le cose per noi e ritornerà per noi. Seguiamo Lui in attesa del suo ritorno. Preghiamo. Padre, grazie per questo Evangelo che ci mostra il nostro Signore Gesù Cristo. Grazie per il nostro Signore Gesù Cristo. Grazie che Gesù Cristo è andato alla croce. Grazie che è il buon pastore che ha dato la sua vita per noi pecore. Mostraci il nostro peccato. Rinfacciaci con il nostro peccato fino in fondo, perché vogliamo umiliarci fino in fondo, per avere il pieno perdono, per poter vivere alla tua gloria. Vogliamo seguirti, ma vogliamo desiderare quello ancora di più. E non vogliamo cadere nel peccato di preoccuparci di cosa fai con un altro. Vogliamo aggrapparci a te per quello che hai dato a noi. Concedici il dono di vivere per la tua gloria. Glorificarti nella vita e nella morte. Per presentarci davanti a te con frutto, frutti di giustizia. Grazie che abbiamo Gesù Cristo alla tua destra per noi. Grazie che ritornerà. Vogliamo vivere amando la sua apparenza. Vogliamo vivere tenendoci pure alla luce del suo ritorno. Vogliamo aspettare e affrettare il suo ritorno. Vogliamo dire ogni giorno: Maranatha, vieni, o Signore Gesù. Grazie che possiamo aspettarlo con gioia e non con terrore, per mezzo del perdono in Lui. Ti ringraziamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.